me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada li interrogava dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ma Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e venire ucciso. Dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltandosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Il Vangelo di Marco è il più antico dei 4 Vangeli ed è anche il più corto. È composto da 16 capitoli. I primi 8 riguardano l'identità di Gesù. I secondi 8 riguardano la missione di Gesù. E il Vangelo che abbiamo ascoltato adesso è posto alla fine del capitolo 8, quindi è precisamente il punto di demarcazione, la linea di svolta tra l'identità di Gesù, e non a caso c'è questa domanda centrale in Marco: sull'identità di Gesù e l'annuncio, il primo annuncio della sua morte e risurrezione. Quindi c'è una chiave di lettura per la prima volta missionaria. E anche geograficamente, la Bibbia si può leggere in mille prospettive come tutte le cose profonde, anche geograficamente il Vangelo cambia, si passa dal nord della Galilea al sud della Giudea, cioè Gesù a un certo punto proprio cambia e va. E questo ci dice già un aspetto fondamentale della vita, che prima ci vogliono gli 8 capitoli, il tempo sulla mia identità, poi posso cogliere qual è la mia missione, il mio compito, quello a cui sono chiamato. Ma prima di fare questo ho bisogno di definirmi, di capire io chi sono. Altrimenti il mio grande fare, il mio compito, la mia missione, per quanto importante, non ha potenza. È come se un genitore, per fare l'esempio più grande di identità che un figlio chiede, si strutturasse sulla genitorialità solo sul fare. Prima di fare, fermati, un figlio ti chiede chi sei. Ma questo vale nella vita sempre. Cioè c'è un fare sterile, superficiale, operativo, e si capisce chi fa, ma questo fare non ha identità. E chi invece non ha un modo di fare, ma come direbbe Carl Rogers, che molti di voi non solo conoscono ma amano come me, un modo di essere. Allora il fare scaturisce da una mia definizione. Se non mi definisco, mi perdo facilmente. Questo è il primo input che il Vangelo di Marco ci offre. C'è però un aspetto bellissimo, non però, a conferma di quello che vi sto dicendo, che quando io ho una mia identità, accade che il fare diventa servizio. Cioè, quando io non ho un'identità definita, il mio fare rischia di diventare qualcosa per farmi definire. E quindi chiedo agli altri e alle cose che faccio di darmi un'identità. Ed è rischiosissimo. E vi parla uno che è strutturato sul fare. Ma quando io invece sono identificato interiormente, colgo e lavoro bene su chi sono e non solo su cosa faccio, il mio fare diventa libero, quello che nei Vangeli si chiama servizio, servizio gratuito. Altrimenti, pure se sono mamma, pure se sono papà, il mio fare non è libero per niente, perché chiedo a mio figlio di darmi lui un'identità, ed è pericolosissimo e fa danni infiniti. Mentre invece quando io, ripeto, sono definito, il mio fare diventa amorevole, libero, non chiede nulla in cambio. Il servizio si capisce chi fa liberamente. Sapete che facciamo mille cose, si coglie chi fa servizio liberamente. E chi fa servizio, ancora peggio, che sembra che ti sta a fare un favore. Ma a chi vuoi frega? Quando qualcuno mi chiede ma come fai, che tutti ti cercano e ti chiedono come faccio, e che sto a fare un favore a te? Io il favore, prima di tutto, lo sto facendo a me, perché il servizio lo capisce solo chi lo fa seriamente, che significa gratuità, significa tempo perso, servizio vero, significa non interessi, significa non pensare solo al mio orticello. Il servizio è l'arma più potente spirituale, in termini psichici, spirituali. Cioè, quando mi metto seriamente a servizio, sviluppo un'energia capace di integrarmi, di farmi da specchio, di liberarmi. Chi come me fa mille cose anche su se stesso, mi può dire che tu puoi fare mille percorsi, terapie, gruppi, ritiri, quello che ti pare. Ma se scegli di metterti a servizio veramente, chiunque fa servizio vi può dire che ti cambia la vita il servizio, perché è un'energia potentissima. Chi invece è fragile e non gliela fa, è talmente concentrato sulla sua fatica che non riesce a pensare a un altro. Quindi, se vi posso dare un consiglio spassionato, cioè abbiamo mille cose da fare, faccio una pubblicità pubblica, venite a chiedermi servizio, vi dico io, ma dovunque vogliate. Perché, ripeto, il servizio ci fa vicini a Dio, anzi, è l'essenza stessa di Dio che, se non sbaglio, Gesù ha detto che non è venuto per essere servito, ma per servire. Ecco perché Pietro, poverino Pietro, schiattato in un modo cosmico, è chiamato Satana. Perché è chiamato Satana Pietro? Mica perché è più cattivo degli altri. Satana nell'Evangelo di Marco 3 volte viene nominato. E vi dico come e perché, capite subitissimo. Marco capitolo 1, tentazioni, potere e avere. Satana. Marco capitolo 4, provate a vedere, la parabola del seminatore, delle quattro terre, dei quattro terreni. Sapete qual è il terreno più, diciamo, repellente, di marmo alla parola di Dio? La strada. E andatevi a leggere la strada, che significato ha? Ve lo dico io: potere, avere e interessi. E qui, nel Vangelo di oggi, dove Pietro è chiamato Satana, perché vede il Messia non a servizio, ma come un Messia potente, che salva schiacciando. Quindi, bellissima la definizione di Papa Ratzinger, emerito, che dice che Satana, teologicamente non fa una piega, è la non persona. Cioè, mentre il servizio mi fa integrare, l'amore libero, gratuito, disinteressato, mi permette di lavorare su di me, di amarmi e di fare un lavoro potente spirituale, il perfetto contrario, la logica dell'interesse, del potere, dell'avere, mi disgrega, mi fa non persona, disgrega me e tutti quelli che stanno intorno a me. Ma signori miei, basta avere occhi per vedere. Le persone, le famiglie che vivono in questa logica, e a che accumuli una, due, tre, quattro, cinque case, che ci fai? E qual è il frutto di quell'accumulo? Beh, guardiamoci intorno alle nostre famiglie. E guardate invece quando accade il contrario, che succede? Io vi dimostro spiritualmente, psichicamente, teologicamente, con l'esperienza, che 100 euro in malafede portano maledizione su maledizione, e che 1000 euro donati gratuitamente, seriamente, portano benedizione a te e a quelli intorno a te e dopo di te, ma non per magia, perché il Padre Eterno ti deve vendicare, ti deve punire, no, 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 è una questione d'amore. Il non amore porta non amore. L'amore porta amore e salvezza. Chiaramente basta avere occhi per cogliere queste cose. E siccome tutti facciamo fatica, come Pietro, perché Pietro siamo noi, e chi potrebbe tirarsi fuori da questo discorso? Pietro è fantastico, perché Pietro, nonostante sia un tordo di natura cosmica, sia di coccio, pietra, fa questo percorso stupendo. Ecco perché Gesù alla fine, quando gli chiede per 3 volte se mi ami, chiede a Pietro. Pietro per 3 volte dice sì, come 3 volte ha detto no, l'ha rinnegato. Gli dice quella frase famosa che conoscete tutti. Quando eri giovane ti cingevi la veste e andavi dove ti pareva a te, dove volevi. Che è la logica dell'immaturo. Decido io, controllo io, la forza, il dominio e la programmazione. Quando sarai vecchio, altri ti cingeranno la veste, ti vestiranno e altri ti porteranno dove tu non vuoi. Che non è soltanto una questione anagrafica, se volete anche, perché per maturare ci vuole tempo. Cioè passo a un'altra prospettiva dove non devo più comandare, non devo più gestire, non devo più programmare, non devo dominare, ma scelgo tranquillamente di farmi portare. Questa è la logica dell'amore, questa è appunto la logica del servizio, ma lo fa chi vive con una identità tendenzialmente definita, siamo tutti sgarrupatissimi e facciamo fatica. Quindi chiediamo al Signore la grazia di sempre più crescere nell'amore, per donare la vita nel servizio concretamente. Provate a leggervi la seconda lettura di San Giacomo. Ma che mi vuoi dire della tua fede senza le opere? Ma io preferisco le mie opere, i miei fatti, il mio servizio concreto d'amore a tutte le tue teorie di fede. Chiediamo a Dio di crescere nell'amore e di liberarci sempre di più in questa prospettiva.